Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina? Perdi capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza. L'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90.
Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Taxi, taxi, il mio amore mi ritorni. Taxi,
Deborah, buongiorno.
Taxi. Ciao.
Buongiorno.
Ti assumi tu tutta la responsabilità di reintrodurre l'argomento?
Sì, sì, signore. No, lo faccio io, anche perché è partito tutto da una mia frase e quindi è giusto che sia io a porre rimedio.
Sì, però ragazzi...
C'è sensibilità.
A fronte di una frase che era composta da praticamente tre parole, ci sono arrivate, penso... 150 mail di contestazione.
Questa è la potenza del mezzo radiofonico, ma ti dirò di più, la potenza di Due di Denari.
Sì.
Allora,
riassumiamo.
Innanzitutto, buongiorno, benvenuta a Due di Denari.
Ben trovato e buon inizio settimana.
Anche a te. Allora, buon inizio settimana anche ai nostri amici tassisti, in particolare quelli di Milano.
Sì.
Perché? Perché venerdì scorso abbiamo dato molto in breve una segnalazione, abbiamo segnalato una cosa, cioè che Uber metteva a disposizione due corse gratis per chi dovesse andare a vaccinarsi, ecco, nelle maggiori città italiane. Allora ci hanno scritto, anzi devo dire ci hanno...
Sì, senza firmarsi peraltro, perché poi c'è anche questa bella abitudine, no? Perché sì, fanno dei papier e poi dopo non...
Comunque ci hanno scritto, hanno detto guardate che però dovreste sapere delle cose. Allora, le cose che dovremmo sapere sono che i tassisti milanesi, questo ci hanno segnalato, hanno già destinato ad esempio 700.000 euro per buoni voucher messi a disposizione poi dal comune di Milano. Mm. Lo stesso tassista che ci segnala questo ci dice però attenzione perché il comune è stato un po' farraginoso nell'erogazione di questi buoni. Quindi,
prima cosa.
Noi abbiamo fatto, come dire, noi tassisti abbiamo fatto il nostro gesto, abbiamo dato la nostra disponibilità, poi la burocrazia, come par di capire, non ha fatto tanto il suo corso.
Un'altra cosa che un altro ascoltatore ci ha segnalato, che era quello più arrabbiato perché ci ha scritto una mail di 4 pagine e... peraltro alla fine ha anche scritto non vi autorizzo a pubblicare niente di quello che vi ho detto, non è che si tira il sasso e poi si tira indietro la mano, non è che si lancia il sasso e si tira indietro la mano, però lui ci evidenziava che i tassisti si sono messi a disposizione della città anche con opere di volontariato gestite dall'assicurazione no profit Taxi Service per consegnare pasti a persone non autosufficienti, ma queste iniziative possono essere fatte solo come singole iniziative volontarie dei tassisti. E quindi appunto operazioni che partono e poi hanno tutti i loro limiti. Adesso io come funziona questa iniziativa no profit e Taxi Service non la conosco, ma prendiamo atto anche del fatto che c'è anche questa. Poi,
allora, noi non dubitavamo naturalmente della buona fede e neanche dello spirito di solidarietà dei tassisti, in special modo dei tassisti di Milano. Quello che un pochino mi è dispiaciuto, Deborah, è che voglio replicare con garbo a chi ci ha scritto, anche a chi non ci ha scritto, ma si è sentito magari offeso da queste indicazioni.
Sì, perché ci hanno accusato di aver messo sullo stesso piano il servizio pubblico del taxi con quello invece privato erogato da Uber.
Esatto, e ci hanno detto che abbiamo fatto della pubblicità. Allora no, questo no, per favore. Cioè, noi diamo delle notizie, diamo delle segnalazioni, così come abbiamo segnalato volentieri le vostre iniziative di solidarietà, siamo disponibili anche a segnalarne altre e segnaliamo anche quelle di società internazionali. Tra l'altro qualcuno ci ha detto questi poi manco pagano le tasse eccetera, conosciamo il problema, lo diciamo spesso,
sì,
anche
infatti,
nei confronti di altre grandi web company.
Tant'è vero che in Italia non è un servizio così diffuso come in altri paesi del mondo, dove a me è capitato di usarlo veramente tanto, perché comunque è più competitivo rispetto al taxi tradizionale, ma qua da noi funziona solo in poche città, non è un servizio né tanto economico né tanto diffuso appunto come altrove.
Comunque, solo una cosa, non è pubblicità, non siamo prezzolati, ci disturba, mi disturba che si pensi che noi siamo prezzolati. Caro Andrea Roccabella, vedo che...
È prezzolato lui?
No, lui non dovrebbe essere prezzolato, sarà un lavoratore dipendente come noi, esattamente, quindi stipendiato, ecco, per nostra fortuna. Caro Andrea Roccabella, ti vedo pronto e vigile. Perché stavi compulsando, io lo so, il tuo home banking per capire come si mettono i mercati finanziari, secondo me. Lo so. Oggi parliamo molto di mercati finanziari, di consulenza finanziaria, do i numeri, cioè non... Di solito do i numeri.
Mi avevi offerto su un piatto d'argento la battuta, ma non l'ho fatta, mi sono ritirata in tempo.
Ma perché no? Comunque, 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per inviare sms o messaggi WhatsApp. Andrea, con il tuo permesso, Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Ad introdurci alla settimana finanziaria che si preannuncia già difficile perché la partenza è stata abbastanza brusca per i listini continentali, adesso un paio sono migliorati, Parigi e Francoforte, Milano insiste con un calo dello 0,85% come Londra, e quindi una partenza difficile con un fattore, caro Mauro, di sottofondo, di disturbo, perché stanno tornando a crescere le quotazioni delle materie prime. Ti ricorderai che la settimana scorsa ci siamo soffermati in particolar modo sul petrolio, ma negli ultimi giorni invece a fibrillare anche il mercato del rame, del nickel, le materie prime agricole, perché la Cina sta riprendendo a fare incetta, e questo da una parte è un buon segnale perché l'economia cinese riprende, si è riportata addirittura su livelli pre-Covid, ma dall'altra parte chiaramente altera i mercati internazionali specializzati in questo campo. Allora, da questo partiamo con Fabiola Banfi, responsabile investimenti di Valori Asset Management. Ben trovata e buongiorno peraltro alla sua prima presenza qui a Radio 24 a Due di Denari. Ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ci spiega un po' questa dinamica sui prezzi delle materie prime, perché magari può apparire anche un mercato un po' distante dai piccoli risparmiatori, ma per la verità, se questa crescita continuerà, comincerà davvero seriamente a disturbare i prezzi in generale e quindi a rideterminare appunto questo tema dell'inflazione, che comincia ad essere un po' il grande convitato di pietra ai tavoli in cui ci si confronta sulle dinamiche dei mercati finanziari. Banfi.
Ma diciamo che un po', allora, se guardiamo la materia prima che tutti guardano sempre con maggiore attenzione, il petrolio, che abbiamo visto negli ultimi tempi tornare sopra 60 e avere un andamento estremamente positivo. Il fatto che la Cina comunque a livello di ciclo sia molto più avanti rispetto sia agli Stati Uniti che all'Europa in particolare, ha fatto sì che, tornando a livelli pre-Covid, abbia ricominciato a mettere in atto sostanzialmente quello che è legato al ciclo, quindi produrre, aumentano i consumi, aumenta la richiesta e quindi aumenta la richiesta di materie prime. Conosciamo tutti la grandezza del paese Cina, questo fa sì che la richiesta è veramente forte, visto che il ciclo è tornato a livelli che non vedevamo da marzo dell'anno scorso, quindi era già tornato prima della fine del 2020 a questi livelli. In questo momento chiaramente l'aumentare della richiesta fa sì che aumentino le richieste su tutti i mercati delle commodities, che per molti sono mercati, come dicevamo, un po' lontani, però aumentando i prezzi aumenta anche il timore che l'economia si surriscaldi a livello generale. Questo ha fatto sì che nelle ultime settimane, in particolare settimana scorsa, ci siano state delle prese di beneficio sulle borse, legate ai timori di un aumento dei tassi reali, che è quello che adesso anche le banche centrali stanno guardando, e che possa far sì che l'economia si surriscaldi e ci siano dei problemi andando avanti nel corso dell'anno.
Guardi, ci mancherebbe pure che il prossimo problema che ci dobbiamo aspettare è l'economia che si surriscalda con un PIL che sta sottoterra praticamente. Questo dovrebbe in teoria essere l'ultimo dei nostri problemi, Mauro. Anzi,
ma infatti io mi chiedevo dottoressa Banfi, ma via via che procede il piano vaccinale, insomma, dovremmo anche vedere degli effetti benefici sui mercati. Invece quasi quasi mi viene da dire, stavano meglio quando noi si stava peggio.
Ma in realtà quello che tutti noi più o meno abbiamo studiato all'università è che i mercati azionari in particolare sono predittivi, per cui diciamo, si muovono sulla base di previsioni su quello che succederà nel futuro, quindi scontano in anticipo l'euforia, diciamo, oppure la tristezza che arriverà nei mesi successivi. Questo ha fatto sì che ci fosse quella enorme, diciamo, salita che abbiamo visto in particolare negli Stati Uniti e nei paesi asiatici, un po' meno in Europa, se non forse in Germania, però se guardiamo i mercati periferici a livello azionario sono rimasti abbastanza indietro, perché appunto i mercati anticipano quello che l'economia potrà dare nei mesi, nei periodi successivi, quindi per quello che abbiamo visto quel forte rialzo. Adesso vediamo dei mercati che non sono negativi, se vogliamo vederlo, perché magari hanno delle giornate negative, ma poi hanno delle giornate successive che recuperano benissimo. E poi c'è un altro discorso che secondo me vale la pena fare, che noi guardiamo i listini, ma in realtà all'interno dei listini a livello settoriale ci sono delle differenze veramente abissali tra un settore e un altro.
Banfi, qual è il suo preferito in questo momento, quello che promette bene per il 2021? Continuiamo ancora sulla tecnologia, perché dubito che ne so, compagnie aeree o il turismo potranno dare sostegno. La manifattura, che cosa le piace adesso?
Allora, a me personalmente piace tutto quello legato al futuro. Quindi con questo intendo dire a una visione più sostenibile dell'economia, quindi settori, faccio un esempio, legati alla energia sostenibile. L'unica cosa è che ad esempio le energie rinnovabili hanno avuto un boom incredibile subito appena prima e subito dopo l'elezione di Biden, che da molti è stato visto come una bolla, perché veramente hanno avuto una salita che non era, soprattutto per alcuni titoli, non corrispondeva a quello che la società era in grado di dare oggi e di dare nel futuro, per cui le previsioni delle attività future delle singole società. In questo momento comunque rimane uno dei temi più interessanti da guardare, così come i temi legati ai millennials, ai cambiamenti che il Covid ha portato con sé. Che
i megatrend, quindi quelli che noi un po' riconduciamo,
diciamo,
sotto questo grande cappello.
Che è megatrend, tutto quello che è megatrend, quindi millennials. Allora, ritornando al discorso del settore turistico e delle compagnie aeree, noi lo stavamo guardando già a metà dello scorso anno, perché facevamo una valutazione sul fatto che l'inserimento dei vaccini, il programma vaccinale potesse essere positivo per questi settori che erano stati colpiti pesantemente dalla crisi. Però il fatto che ci sia questo ritardo nella situazione che si è creata attualmente con il programma vaccinale, soprattutto in Europa, fa sì che probabilmente questa visione su settori turistici e compagnie aeree debba essere spostata almeno di un paio di trimestri.
Benissimo.
Ecco.
Dottoressa Banfi, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Tra l'altro Mauro ha parlato di sostenibilità, ci ha dato anche un assist per la seconda parte del programma, nella quale ci occuperemo di?
Ci occuperemo di Consulenzia 2021, perché questa è la stagione di Consulenzia. A febbraio è il mese in cui si svolge questa manifestazione, dove vengono riuniti tantissimi consulenti finanziari.
Teoricamente tutti, ma stanno tutti a casa quest'anno.
Esattamente, sarà tutto da remoto, quindi tutto quanto molto sostenibile, a dire la verità.
Sì.
Bene. Grazie dottoressa Fabiola Banfi, responsabile investimenti di Valori Asset Management. Grazie.
Grazie a presto. A voi, buona giornata.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
No, questa è la notizia tua, se non altro perché si parla di calcio, e siccome stamattina sei entrato in ufficio con la cresta alta come un galletto per come è andata ieri sera con sto derby, peraltro pure con l'assembramento avete dovuto fare, ma potevate darvi una calmata, va bene l'entusiasmo, ma...
Diciamo che l'assembramento non è stata una bella pagina per la città, non abbiamo dato direi un buon esempio.
Potevate guardarla su Sky la partita?
Dunque, in realtà andava su DAZN, però a parte quello...
Dai, Ari, dai con la pubblicità. Adesso ci scrivono tutte e due le società, tu vedi.
Abbiamo citato sia Sky che DAZN. Comunque possiamo fornire anche i nostri IBAN volendo, per se vogliono essere più comodi. No. Allora, scherzi a parte, avete riconosciuto la cavalcata delle Valchirie, che oramai è diventata il motivo che accompagna le iniziative dell'antitrust. Questa volta l'autorità garante della concorrenza del mercato ha punito Sky, sanzioni per 2 milioni di euro, l'accusa aver adottato 3 pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento Pay TV, Sky Calcio e Sky Sport. Che cosa hanno fatto, secondo il giudizio dell'antitrust? Allora, questi clienti non hanno potuto beneficiare della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l'emergenza l'anno scorso da Covid-19. Ricorderai che per un certo periodo non si è giocato del tutto.
Sì.
Quindi, dice l'autorità, bisognava fare uno sconto coronavirus, ma a proposito di questo sconto vi sono state informazioni scarse e inadeguate. Così i clienti vincolati all'abbonamento, in attesa di una futura ripresa, hanno continuato a pagare come prima per la fruizione, scrive l'antitrust, di un'offerta notevolmente impoverita. E questo così è costato alla Sky 2 milioni di euro. Vedremo se ci sarà una qualche forma di ricorso. Sai che adesso siamo spesso obbligati a dire: c'è stata la censura, c'è stata la sanzione, però è stato anche proposto il ricorso. Quindi vediamo se finisce qui.
Ma noi speriamo soprattutto che questa sia una piccola lezione che serva poi in futuro eventualmente a proporre le condizioni in maniera più trasparente, anche quando è necessario poi rimodularle, perché arriva una pandemia, mannaggia. È chiaro che anche Sky si sarà trovata un po' scombinata rispetto a tutto quello che è successo lo scorso anno. Invece ti devo dire, Mauro, che la Consob, che invece continua pure, anche loro meriterebbero una bella cavalcata delle Valchirie, ha ordinato l'oscuramento di altri 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Con questi 4, praticamente ne diamo 4, 5, 6 a settimana, siamo arrivati a 385, e questo è il numero dei siti complessivamente oscurati dall'autorità di vigilanza sui mercati a partire da luglio 2019, lo ricordiamo sempre, da quando l'autorità è stata proprio dotata del potere di ordinare lo oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Allora, i nomi dei 4, santo cielo, sudo già: Empire CFD Limited, Empire Capital LLC, questa proprio, no, allora,
Kivik,
Kivik Holdings, sì, ci sono dentro delle K, delle Q e delle V e delle K ancora, Holdings International Limited, però il sito internet è solutionsmarket.io. Ma perché vedi che poi praticamente in realtà il nome della società è diverso rispetto al dominio del sito internet, quindi la Consob deve veramente fare i salti mortali per oscurare il sito riconducibile alla società che ha una denominazione diversa. La quarta è HB HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated.
Se andate poi sul sito www.consob.it,
esatto.
E noi vi consigliamo sempre, se avete queste passioni anche di andare a investire utilizzando portali, siti esotici per così dire, ecco, allora fate
prima
sempre
di fare
un
dei
giretto
danni
sul sito della Consob, verificate che questi siti siano autorizzati a operare in Italia e non siano invece tra quelli censurati. Consob.it.
E anche in home page la sezione Occhio alle truffe. Fine settimana decisivo per il passaggio degli sportelli dalle insegne
UBI. Ah, pensavo per la classifica del campionato.
No, vabbè, ormai ti abbiamo già lodato abbastanza per quello che è successo ieri sera. No, vi ricorderete, in settimana ci siamo occupati del passaggio di circa le 600 filiali dalle insegne UBI alle insegne Biper. Avevamo dato tutte le indicazioni ai nostri ascoltatori su quello che sarebbe cambiato, chiaramente per i clienti direttamente interessati. Allora, non abbiamo ricevuto mail e segnalazioni di, al momento, intoppi. Probabilmente tra oggi e domani tutta la clientela interessata al cambiamento farà le opportune verifiche allo sportello bancario, ma anche magari al sito dell'home banking. Fateci sapere se le cose sono andate tutte bene, se tutto quello che era il vecchio conto risulta nuovo, semplicemente con un brand diverso, ma se è tutto andato appunto a buon fine. Raccontatecelo, e magari se c'è qualche cosa che non ha funzionato torneremo ad interpellare di nuovo i funzionari di Biperbanca.
Sappiate che noi ne abbiamo parlato nella puntata di martedì.
Ottimo.
16, e quindi se andate sul sito di Radio 24, radio24.it, cercate nella sezione programmi 2 di denari, trovate anche le indicazioni che abbiamo fornito proprio in quell'occasione, martedì scorso 16 febbraio. Ultima notizia è una indicazione dalla stampa, dal Sole 24 Ore di oggi, di lunedì, come sempre numero prezioso, anche contiene la guida dell'esperto risponde. Vi segnalo una cosa di cui avevamo parlato parecchio qui a Due di Denari. RC Auto e sconto da lockdown praticamente, è stato uno sconto adeguato quello delle compagnie oppure no? Ci segnala Maurizio Caprino che l'IVAS, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, sta per chiudere un'indagine che ha avviato a ottobre su questo tesoretto da lockdown che le compagnie hanno potuto assicurarsi a loro insaputa, verrebbe da dire, cioè in modo assolutamente inaspettato, e l'indagine IVAS punta a capire se lo sconto applicato, le condizioni applicate sono state corrette oppure ancora troppo favorevoli alle compagnie, troppo poco favorevoli a noi utenti. Tutto quanto sul Sole 24 Ore di oggi in edicola.
Lo sportello reclami.
Dillo a Due di Denari.
Questa mattina mi hanno accreditato le 87 euro del cashback.
Buongiorno Deborah e Mauro. Vorrei un chiarimento sul cashback. Quando io entro nel sito e mi dice che ho un tot, ho accumulato un tot di cashback, se gli dico mostra operazioni, mi dice che non ho ancora effettuato nessuna operazione. Perché?
Qualcuno ha fatto i conti di quanti scontrini, quindi di quanti pagamenti uno deve fare per poter scalare questa benedetta classifica?
Un momento fa vado a fare la spesa e c'era una cassa unica aperta e dietro di me una coda, posso dire, chilometrica. Davanti a me, alla cassa appunto, un personaggio che ha richiesto 6 scontrini per una spesa che in totale avrà avuto un valore di 25 euro. Ma non si può far nulla per bloccare questi qua che fanno miliardi di transazioni, la cassiera non può dire nulla.
Dicono sì, perché adesso glielo tolgono questo super premio per le migliaia di operazioni fatte un po' così.
Questa è l'anticipazione che abbiamo letto sul Messaggero di stamattina. Pare che si voglia togliere proprio questo extra di 1500 euro che è riservato ai primi 100.000 maggiori utilizzatori delle carte. E questo super premio ha ingolosito i cosiddetti furbetti del cashback che fanno queste micro transazioni ripetute, specialmente appunto sfruttando i rifornimenti
di benzina.
Esatto. Oh, sai che mi azzarderei a dare una risposta alla signora che ci ha lasciato il messaggio, perché secondo me, allora, bisogna sapere che la app che si usa per il cashback, che è IO, consente anche di fare molte altre cose in realtà, ad esempio pagare delle imposte. Allora, nella lista delle operazioni
c'è scritto proprio dettaglio transazioni, c'è a un certo punto la possibilità di pigiare di sopra,
ma devi selezionare la parte del cashback. Se tu invece resti solo sulla parte iniziale e non selezioni la parte del cashback, ti segnala le altre operazioni che hai eventualmente effettuato, non so, hai pagato l'IMU.
La mia visualizzazione mi sembra più semplice in questo senso, poi magari mettiamo a confronto la mia e la tua, magari tu
comunque io non ho ancora ricevuto l'extra cashback.
Con tutta la pubblicità ovviamente che abbiamo fatto, rigorosamente remunerati dalla pubblica amministrazione, non ce l'hanno neanche dati ancora.
E vorremmo fare una lamentela.
No, c'è tempo tutta la settimana. Se lunedì prossimo, dal 1, il 2, il 3 marzo non avremo ancora niente, allora magari sarà il caso di andare a sollevare la questione. Quanto è tardi?
Sì, le borse.
Data breach.
Di denari.
Il mio bancario è un consulente. Lui mi risponde di domenica. Risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica.
Ma chi è che canta?
Guarda, un gruppo emergente.
Tra l'altro, esatto. Tra l'altro, mi sembra che in passato tu sia stato anche ospite. Vedi che sei sempre appartenente alla casta, all'establishment. Sei stato ospite anche dei consulenti finanziari in qualche occasione.
Ma certamente, noi, come dire,
con i chapter.
Basta, certo, ma basta che si diano disponibili a fare un po' di beneficenza a qualche ente, a qualche onlus, e noi ci prestiamo volentieri. Così come è in collegamento volentieri il direttore generale o direttrice generale di ANAS.
Vabbè, meno male, non direttora, perché sennò pure a Germana Martano viene l'orticaria stamattina.
Germana Martano, bentornata a Due di Denari.
Come si fa a chiamare adesso?
Grazie, buongiorno a tutti. Direttrice va benissimo.
Direttrice,
dai, proviamoci.
Ottimo. Benissimo. Sì.
Allora, però dobbiamo sì. segnalare una cosuccia, perdoni Martano. Perché...
Allora, abbiamo chiesto prima agli ascoltatori di segnalarci qualora questa mattina il passaggio operativo dall'internet banking di UbiBanca per i vecchi clienti di Ubi, che questo weekend hanno migrato verso la realtà di BiperBanca, se avessero delle problematiche ad aderire, appunto ad accedere al sito di Biper. Effettivamente già in molti ascoltatori ce lo stanno segnalando, qualcuno anche con un piglio un po' aggressivo. E allora siamo andati a controllare sul sito di BiperBanca, dove effettivamente è segnalato che in questo momento si stanno accogliendo le tante richieste e il servizio potrebbe essere rallentato. Siamo consapevoli del disagio e ci impegniamo a risolvere al più presto. Circostanza che peraltro il direttore generale della banca ci aveva già preannunciato martedì scorso, nella piena consapevolezza che qualche disagio si potesse manifestare, e quindi lui aveva detto: non sono sicuro di poter dire che tutto funzionerà lunedì mattina perfettamente al 100% per tutti, per cui l'invito è ancora avere un po' di pazienza, magari andate a ricontrollare nel pomeriggio o domani mattina, e certamente la visualizzazione di tutti i vostri movimenti di conto corrente sarà ottimale, almeno lo speriamo per tutti. Continueremo a monitorare però anche noi.
E così monitoreranno, mi immagino, anche i partecipanti a Consulenza 2021, perché
1200 iscritti, eh?
Sì, beh, ora sono diventati 1500, quindi un poco di più ancora.
Bene da un certo punto di vista, verrebbe da dire, dottoressa Martano, male perché di solito ci si vedeva in questo periodo, e proprio l'anno scorso, peraltro, primi di febbraio, avevamo il piacere di essere da voi a trasmettere proprio da Consulenza 2020, ignari di tutto ciò che poi sarebbe successo.
A Roma, all'Auditorium Parco della Musica, dove peraltro in quei giorni venne ricoverata la prima coppia di cinesi, appunto, allo Spallanzani, se non mi ricordo male, proprio per i primi casi di Covid accertati.
Esatto, si sembrava proprio lontano e invece a un anno di distanza io sono qui collegata al telefono e vi ho messo in video per avere almeno la sensazione di essere lì con voi in trasmissione.
Mi sono neanche truccata stamattina.
Sempre bella.
Grazie, lo stavo per dire io.
Sì, certo, buonanotte.
E peccato non poter fare il contrario per poter apprezzare lei, dottoressa Martano. Però adesso fermiamoci con queste galanterie. Allora, 1500 iscritti per parlare di che cosa? Perché sul sito consulenza2021.it mi sembra di capire che il tema portante sia l'ambiente, la sostenibilità, l'ESG, o anzi adesso c'è una sigla nuova che non sapevo, l'SRI, che sta per Socially Responsible Investment, quindi investimenti socialmente responsabili.
E quindi l'SRI.
SRI, sì, certo.
Questa prima puntata che faremo domani 23 febbraio a partire dalle ore 10 sul sito consulenza2021.it con la T alla romana, quindi Consulenza, è aperta a tutti e verte sui temi della sostenibilità. Abbiamo deciso di avviare l'anno ovviamente in digitale, non potendo essere a Roma, ma comunque non ci abbattiamo, la faremo anche in digitale, ne abbiamo fatta una a dicembre, è andata altrettanto bene. Parleremo di sostenibilità, qual è l'obiettivo? ANAS ad esempio partecipa già da più di 10 anni al forum della finanza sostenibile. Questo cosa vuol dire? Che l'industria sono anni che lavora sui temi della sostenibilità. Manca però un pezzettino, e cioè il passaggio ai risparmiatori delle tematiche della sostenibilità. Non a caso quando si parla di ESG il risparmiatore, quindi lato cliente più informato, riesce a collegare con i temi dell'ambiente, però questo è un acronimo che tiene dentro anche temi di responsabilità sociale, per esempio i temi di genere, i temi appunto sulla governance, quindi come le aziende vengono condotte. Sono temi su cui appunto l'industria lavora da anni, ma che fortunatamente sono entrati da un 18-24 mesi anche nell'agenda politica. Infatti questo è anche l'anno di tante scadenze di norme che iniziano a imporre dei benchmark a questa industria, motivo per cui quello che qualche anno fa poteva essere identificata come una moda, quindi il sostenibile sinonimo di green piuttosto che di ambiente, oggi inizia a diventare, lo è già diventato, qualcosa di più sostanzioso e sostanziale. Il passaggio però che bisogna fare ora è andarlo a spiegare ai risparmiatori e quindi andare a sollecitare la sensibilità di tutti quanti noi cittadini su tematiche ambientali, di governance e di sostenibilità sociale.
Infatti questo tema, dottoressa Martano, era un tema che come dire, la categoria si è sempre posta da quando i primi prodotti con questo bollino, chiamiamolo così, hanno fatto il loro esordio sul mercato, e da tempo le cosiddette società prodotto, quelle che confezionano fondi di investimento di qualunque tipo, propongono nella loro rosa, nel loro catalogo, diciamo, soluzioni ESG sempre più sofisticate, sempre più rispondenti anche ai nuovi trend economici, sociali, ambientali, eccetera. Il tema è che i consulenti finanziari lo dicevano molto chiaramente, perché io mi ricordo anche di aver partecipato a diverse tavole rotonde in cui c'era questa sorta di autodenuncia in cui dicevano: sì, tutto molto interessante, i clienti ci chiedono, non siamo esattamente ancora in grado di spiegare bene queste nuove formule di investimento, e quindi tanta necessità anche di formazione per loro. Cosa state facendo, cosa avete fatto, sono più pronti a questa sfida rispetto al recente passato?
Allora, assolutamente sì, perché il consulente finanziario, del pari di tutti gli operatori che poi dialogano con i risparmiatori, quindi col cliente finale, ha avuto in questi mesi tante ore di formazione su questi temi. Perché dico così? Perché l'industria, quindi chi produce i prodotti di risparmio gestito, le reti, quindi chi allena i consulenti finanziari, i consulenti stessi, nel corso degli ultimi mesi si sono dovuti formare, dicevo appunto, ad esempio sulla normativa, perché c'è tanta normativa in evoluzione, con anche necessità di adeguare il famoso questionario MIFID anche a domande sui temi della sostenibilità. Quindi l'industria tecnicamente si è preparata. Per esempio, noi a novembre dell'anno scorso abbiamo lanciato un corso online per i consulenti o gli operatori in generale che volessero farlo individualmente, e nel corso di soli 2 mesi abbiamo già formato più di 600 consulenti, i quali però hanno comunque anche la loro formazione da parte della rete. Quindi ora è il momento di metterlo a terra, quindi di far passare questi concetti al risparmiatore.
Certo.
Quindi alla domanda "sono pronti ora?", beh, io posso rispondere soltanto per quelli che rappresento, quindi per i consulenti finanziari sicuramente sì, perché tante
quelli
ore
abilitati all'offerta fuori sede.
Abilitati all'offerta fuori sede, sì, quelli che lavorano per reti di consulenza finanziaria, quindi che hanno alle spalle una società con un mandato, quindi
tra l'altro,
che promuovono.
Mauro, stavo pensando che chiaramente formarsi su questi argomenti non è che significhi solamente aspettarsi il corso dell'associazione che ti rappresenta, ma anche leggere, studiare, documentarsi,
sì, guarda,
cioè leggendo riviste specializzate, non so, cioè oggi c'è
anche
panorama.
Perché poi spesso mi viene da dire, Martano, appiattiamo un po' il discorso solo sulla parte ambientale o quello che magari chiamiamo il green, ma come lei ricordava prima, l'ESG, l'attenzione diciamo alla sostenibilità, è un'attenzione che comprende anche gli aspetti sociali dell'azienda, il suo meccanismo, il fatto che non ci siano differenze di genere ad esempio nelle retribuzioni e così via. Quindi sono valutazioni parecchio approfondite sulle aziende sulle quali si va a investire.
Assolutamente sì, tant'è che appunto ora esistono dei benchmark specifici in base ai quali si può andare a dire che quella società, quel titolo rientra in questi parametri. Diciamo che non è stato banale nel corso degli ultimi anni a livello italiano ma anche a livello europeo mettersi d'accordo, proprio perché la griglia di criteri da andare a identificare è notevolmente ampia. Ve ne faccio un esempio: il capitale naturale, l'utilizzo del carbone, nel settore della salute ad esempio il potenziale delle terapie geniche, le disuguaglianze economiche. Quindi l'acronimo in sé, appunto, fermarsi all'ambiente forse è anche abbastanza semplice, ma qui il tema è andare ad analizzare i singoli titoli, e questo ovviamente lo fanno le società che creano i fondi, se rispettano tutti questi criteri, e non è una roba da poco.
Ti vedo che scalpiti, Mauro, però hai ancora 30 secondi, faccio in tempo a leggere una domanda di un ascoltatore o di un'ascoltatrice, non lo so, che in realtà esula un po' dal tema che stiamo affrontando questa mattina, però riguarda il modo di fare fare consulenza e magari la sottopongo adesso a Germana Martano. Questo ascoltatore ci scrive: ci sono dei fondi di paesi emergenti che il mio consulente, in banca però dice, sostiene che io non possa comprare da lui, e per poterli acquistare dice che devo mettere del denaro su una piattaforma, cosa che non mi piace molto. C'è un'alternativa per poter acquistare questi fondi che la banca mi dice che non posso acquistarle tramite lei? Allora, intanto mi sembra abbastanza strano che un intermediario come una banca oggi non disponga nell'ambito, diciamo, della consulenza che fa, anche di soluzioni dedicate ai paesi emergenti. Magari vuole dei fondi molto specifici che questa singola banca può probabilmente non mediare, Martano.
Sì, probabilmente esattamente come dice Deborah, tecnicamente non tutte le banche possono offrire, hanno rapporti in cui possono offrire il fondo XY di quel settore lì. Certo, il consiglio che viene dato non è il massimo, però non voglio fare pubblicità comparativa dicendo allora rivolgetevi a un consulente finanziario perché non è carino, però tecnicamente il consulente deve dare una risposta coerente all'interno della sua struttura, non andare
ci
a dire
scriva,
allora vai altrove.
Esatto, magari a due di denari@radio24.it.
Così approfondiamo, ma se vuole farlo intanto che noi ascoltiamo il traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Due di denari.
Allora, alcuni ascoltatori segnalano che in realtà la migrazione è andata a buon fine, addirittura un amministratore di condominio, quindi avrà naturalmente un po' di preoccupazione se non vede tutto il denaro che arriva dal versamento delle rate dei condomini.
Immagino che i movimenti delle somme più importanti, infatti, che non il singolo magari, quindi sarà stato giustamente vigile sull'andamento dei suoi conti. Come giustamente vigili, insomma, sono un po' gli investitori, i risparmiatori, che però Germana Martano, direttore generale, anzi direttrice generale di ANASF, ci dice devono diventare consapevoli, i consulenti finanziari in questo momento devono riuscire a far diventare più consapevoli i risparmiatori. Ho colto bene il suo messaggio o sono stato un po' brutale?
È una questione di trasferire le conoscenze. Allora è chiaro che l'industria si prepara e nel momento in cui poi parte diventerà più semplice tra un anno magari in presenza a Roma a consulenza parlare di quanto la conoscenza, le competenze anche dei risparmiatori siano cresciute nel corso di questo anno. Però è evidente che erano necessari dei passaggi precedenti e, come dicevo, anche l'inserimento nell'agenda politica dei temi della sostenibilità, perché si fa presto a dire la sostenibilità non è una moda, ma se e soltanto se tutti gli attori che poi la lavorano hanno un commitment su questi temi. Quindi era necessario il passaggio della politica perché la norma è arrivata laddove l'industria si era già mossa. Oggi i consulenti, che lo hanno sempre fatto e continueranno a farlo, trasferiranno queste conoscenze ai risparmiatori. Per dirne una, il risparmiatore pensa che investire in un fondo sostenibile costi di più e renda di meno. Non è vero, però oggi abbiamo anche le statistiche, quindi la durata dei rendimenti nel corso di questi ultimi anni, per andarlo a ben spiegare, ben circostanziare al risparmiatore. Quindi certo, è un percorso che non è proprio facile e veloce, ha bisogno del suo tempo.
Ecco, questa, se c'è una cosa positiva del fatto che le consulenze 2021 sarà completamente digitale, è la possibilità di un pubblico potenzialmente illimitato, no, dottoressa Martano? Perché se uno va su consulentia, si legge consulenzia, ma è scritto consulentia, 2021.it, chiunque può seguire gli eventi che domani dalle 10 del mattino in poi si susseguiranno.
Assolutamente, si possono registrare oggi oppure stesso domani mattina entrando alle 10. Sicuramente ci saranno approfondimenti di tipo tecnico, quindi con società di gestione, gestori che spiegheranno i vari approcci, però farsi una capatina a partire dal nostro convegno delle ore 10, ma anche agli interventi di alcune società, il programma è sullo stesso sito, quindi lo si può vedere, può dare, diciamo, una prima idea di che cosa stiamo parlando, magari non per tutti, perché non non tutti hanno voglia, perché comunque si entra un po' nel tecnico delle scelte di gestione, però sicuramente per tutti gli operatori, consulenti finanziari e non, può essere una buona occasione per approfondire.
Dottoressa Martano, allora, l'evento di domani rafforzerà lo sguardo verso il futuro e quindi sulla sostenibilità. Abbiamo alle spalle un anno che è stato, emotivamente parlando, decisamente insostenibile. Lo è stato anche per la vostra categoria. In particolar modo i risparmiatori si sono spaventati un anno fa, quando la crisi è deflagrata e abbiamo visto le ripercussioni sui mercati, che però sono state di durata abbastanza limitata, perché tra marzo ed aprile abbiamo visto subito una inversione di tendenza dei mercati, che sono prima crollati sotto il peso delle preoccupazioni per la pandemia che stava arrivando e poi hanno ripreso subito a recuperare. Però anche quei momenti bisogna spiegarli ai risparmiatori, i risparmiatori vanno accompagnati in queste fasi così complicate. Le faccio questa riflessione perché io non me la sono portata, perché mi è venuta in mente adesso, ma in questo periodo tanti consulenti ci hanno scritto apprezzando anche la modalità con cui abbiamo raccontato soprattutto i momenti più difficili delle borse, delle azioni e delle obbligazioni, perché anche il modo in cui le cose vengono raccontate e spiegate ha un peso poi nelle scelte finanziarie. Sottolineo in particolar modo questo aspetto perché c'è un consulente che è un nostro grande fan, Andrea di Parma, e lo salutiamo Mauro perché ci scrive tantissimo.
Molto volentieri.
E appunto evidenziava anche questo aspetto, ma non per fare un complimento a noi, proprio per evidenziare il fatto che le crisi si superano tutte, questa è molto complicata, ce la lasceremo alle spalle con difficoltà, ma anche questa in prospettiva la supereremo. Però anche per i consulenti certi momenti sono delle sfide rilevanti.
Allora, sicuramente è stato un anno difficile e non vi vado a raccontare tutte le difficoltà, a partire già proprio dal primo lockdown di marzo dell'anno scorso, dove non si capiva neanche se si poteva uscire dal proprio ufficio per andare a recuperare la firma di un cliente per un investimento. Però le abbiamo superate. A livello di timore del risparmiatore lo vediamo ogni mese nel saldo attivo dei conti correnti degli italiani, dove gli italiani non è che si sono riscoperti ancora più risparmiosi del solito, semplicemente tengono in liquidità per paura, per timore, perché comunque c'è un'incertezza sul nostro futuro. Io penso che in questo momento, come in tutte le crisi, anche quelle passate, compito del consulente finanziario, che poi è quello che sta facendo, e come diceva lei, non tanto rasserenare, ma usare i toni giusti per andare a spiegare quello che sta succedendo. Penso che la trasparenza e la chiarezza, quella anche che vi riconoscono come trasmissione radiofonica, siano sicuramente l'asset migliore che ci si può giocare nei confronti di un risparmiatore che ha tutto il suo diritto, tra virgolette, come ciascuno di noi come cittadino, ad avere timore per il futuro. Però è chiaro che in questo momento c'è bisogno quanto mai di professionalità che vadano a smuovere questo risparmio forzato dalla paura, perché sappiamo tutti che è un risparmio assolutamente infruttifero e che comunque, una volta analizzato il proprio orizzonte temporale, è meglio investirlo. Quindi l'aumento a dismisura del saldo dei conti correnti agli italiani non è un segnale positivo, comprensibile ma non positivo, e in questo senso secondo me l'industria, ma non soltanto i consulenti finanziari, devono fare proprio uno scatto di qualità andando a smuoverlo il risparmio degli italiani, perché non è un risparmio tra virgolette sano, è un risparmio di paura.
C'è un risparmio buono e un risparmio cattivo, verrebbe da dire, parafrasando un pochino il Presidente del Consiglio. Tra le cose di cui si parlerà domani ci sono anche le B Corp, cara Deborah.
Che?
Allora, mi sta per Benefit Corporation, è una di quelle cose su cui, secondo me, dottoressa Martano, sappiamo ancora poco o nulla. Sono società profit, normalissime società profit, che però hanno una vocazione forte alla sostenibilità.
Allora, meglio di come l'ha spiegato lei io non sarei capace, ma faccio un esempio. Avremo domani tre relatori, la dottoressa Chiesi dell'azienda farmaceutica Chiesi. La Chiesi è una B Corp. Avremo domani Andrea Illi, presidente di Illi Caffè. Illi è un'altra B Corp, quindi sono tutte
società. Da anni peraltro, da tempi non sospetti, proprio da quando di questi temi forse neanche immaginavamo si potesse iniziare a parlare in maniera così diffusa.
Esatto, e quindi semplicemente noi stiamo facendo emergere quelli che sono dei contenuti e li andiamo a spiegare, proprio per andare a iniziare a spiegare ancora sempre meglio al cittadino barra risparmiatore che investire in un'azienda farmaceutica, anche lì puoi fare dei distinguo, per esempio. E quindi è semplicemente andare a fare chiarezza su quelle che sono le attività e come vengono svolte, seguendo determinati parametri di sostenibilità. Le B Corp vengono certificate peraltro, per cui non è un'autocertificazione.
E quindi, cari consulenti, veramente dovete formarvi da molteplici punti di vista. 30 secondi, Germana, solamente per gettare uno sguardo anche sul mondo dei millennials. Come risparmiano questi ragazzi?
Beh, di millennials parleremo nella prossima edizione, così ve la spoilero, faremo un'altra edizione ad aprile di Consulenzia e andremo a parlare di loro. Non è stato...
Tanto adesso si fa tutto digitale, quindi potete farne anche qualcuna in più nel corso dell'anno.
Sì, faremo sicuramente altre due edizioni e poi speriamo finalmente di poterci rivedere tutti in presenza.
E noi ce lo auguriamo anche per parte nostra. Grazie a Germana Martano, direttrice generale di ANASF.
Grazie a voi.
Vi ricordo domani consulenzia2021.it, se volete seguire questi lavori o parte di questi lavori vi collegate e poi magari alle 11 vi spostate su Radio 24 perché c'è sempre Due di Denari.
Buona giornata domani.